శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగరు వైష్ణవాంశ్రీరూపం సాగృజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సవధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sasvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato Cantare Krishna e lotta. Quando Giriraj mi disse che tu eri qui, disse Mr. Rajda, gli dissi con decisione che avrei voluto chiederti un darshan. Parlando di questo tentativo di fare un aggiustamento materiale, Prabhupada esordì lentamente, proprio come avvertimmo un leggero pericolo sotto il regime di Indira Gandhi, ora abbiamo un'altra sensazione. Questo è un aggiustamento materiale. Un aggiustamento materiale può essere temporaneamente benefico, ma non è permanentemente benefico. Mr. Rajita rispose: a meno che vi sia un aggiustamento adhyatmika, non può esserci un beneficio duraturo. Ovviamente Mr. Rajita conosceva il sanscrito vedico ed era consapevole del valore insito nel fatto di incontrare una persona santa. Prabhupada tuttavia persistette nel mettere in rilievo il punto che le persone non capiscono fino in fondo la vita spirituale. Spiegò che il corpo materiale è fatto di elementi diversi, eppure l'essere vivente è differente da questi elementi. A meno di capire questo fatto, disse, che è spiegato in modo molto chiaro nella Bhagavad Gita, questo aggiustamento materiale non ci renderà mai felici. Mr. Rajda seguì il rilievo fatto da Prabhupada, ma asserì che un grande cambiamento si era attuato dal tempo delle elezioni. La differenza fondamentale, disse, è che precedentemente non vi era un codice morale che i governanti dovevano osservare. Egli era completamente ben disposto, o voleva esserlo, verso Srila Prabhupada, eppure essi stavano parlando da livelli differenti. Entrambi sostenevano che la spiritualità era necessaria per governare, ma la conclusione politica di Mr. Rajda era che tale riforma spirituale ora era presente nel suo partito politico. Srila Prabhupada invece continuò a parlare di persone che parlano di Dio senza avere alcuna conoscenza dell'identità dell'anima. Egli non specificò se le sue critiche erano rivolte al precedente o all'attuale partito politico, benché le sue osservazioni sembrassero rivolgersi a entrambi. Chiunque non fosse situato nella conoscenza trascendentale, chiunque cercasse di operare in campo materiale senza conoscere la differenza tra spirito e materia, sarebbe arrivato alla medesima fine ingloriosa. No, disse Mr. Rajna, gli ultimi governanti erano in massima parte comunisti, dicevano che la religione è oppio, non credono affatto nella religione. Per questa ragione, disse Prabhupada, essi dicono qualcosa, noi diciamo qualcosa, egli dice qualcosa, voi inventate qualcosa, ma nessuno sa qual è la verità. Questa è la difficoltà. A meno che tu non conosca la realtà, il fatto di suggerire e di dire «io ti suggerisco questo» non significa che ciò sia la soluzione. Questo sta accadendo in ogni parte del mondo. Natevi dusvartagatim hi Vishnum. Le persone non sanno che il loro interesse più elevato è Vishnu. Gli aspetti esterni, questi aspetti materiali, hanno una relazione con questa istruzione. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente e intelligenza. Essi però non sanno che al di là di questi c'è un altro elemento. Se non si giunge a questa conoscenza, non è possibile parlare di attività benefiche. Questa conoscenza è reperibile in India. Srila Prabhupada considerò sincera e seria la visita di Mr. Rajda e avrebbe voluto convincerlo ad accettare la coscienza di Krishna in modo totale. Se era veramente serio nell'introdurre i principi del Dharma e la moralità nel governo. Il vero Dharma deve avere inizio con il convincimento che la realizzazione del sé è la meta più importante della vita. Non era possibile realizzarlo limitandosi a mettere l'etichetta di religioso a un governo. Ora avete un buon governo, ammise Srila Prabhupada. Ottimo, ora dovete avvantaggiarvi dei privilegi che esistono qui, in India. La Bhagavad Gita è presente. Se prendete direttive dalla Bhagavad Gita, allora l'intera società umana ne risulterà beneficata. Questo non lo sai. Questo è il difetto. Anche grandissimi leader dichiararono di essere studiosi della Bhagavad Gita, ma non ne sanno assolutamente nulla, benché tutto vi sia chiaramente stabilito. Qual è in India il leader che non conosce la Bhagavad Gita? Tutti la conoscono, anche Morarji Desai, al momento in cui fu arrestato dai leader del governo, disse: «Aspetta, lascia che io finisca di leggere la Bhagavad Gita». «Non è così?» «Sì», rispose Mr. Rajta, Srila Prabhupada. «Lascia che finisca di leggere la Bhagavad Gita, poi potrai opprimermi». Mr. Rajda aggiunse che Mr. Desai studiava in modo molto preciso la Bhagavad Gita, anche quando era in prigione. «Ora però», disse Srila Prabhupada, «va dicendo, Janata è il mio Dio. Non ha detto questo recentemente?» Mr. Rajda ammise che Mr. Desai aveva affermato, ma in seguito aveva chiarito le sue parole. È responsabilità del governo rendere le persone coscienti di Dio, continuò Prabhupada. È una cosa molto semplice. Mamma Nabhava Amad Bhakta. Pensa sempre a Krishna e diventa suo devoto. Anche un bambino può farlo. Perché quindi i capi non potrebbero farlo? In questo caso il loro esempio sarebbe seguito. Perché non mettono in pratica questa coscienza di Krishna? In modo serio. Allora, ogni cosa sarebbe a posto. Sfidano l'esistenza di Dio e legano la Bhagavad Gita. Questa è la loro posizione. Srila Prabhupada spiegò a Mr. Rajda in che modo aveva diffuso il movimento per la coscienza di Krishna. Praticamente da solo. Per anni aveva lavorato in Occidente e ora aveva portato il suo movimento in India. «Cooperate con noi», disse. «Tu sei così gentile, sei venuto a vedermi. Tu hai desiderio. Permettici di considerare ciò seriamente». Mr. Rajda sembrava toccato e rispose: «Sì, signore, sì, è vero». «È una cosa seria», disse Prabhupada, «ma nessuno la considera con serietà. La Bhagavad Gita è un libro popolare. Tutti hanno la Bhagavad Gita e dicono: sono uno studioso della Bhagavad Gita. Ma se i leader della società stabiliscono davvero l'esempio, gli altri seguiranno». «Questo è corretto», disse Mr. Rajda. «Dovrebbe essere fatto uno sforzo serio, un'assicurazione verbale. Non sarebbe di aiuto, questo è vero». Mr. Rajda ricordò a Prabhupada che egli aveva sostenuto il tempio di Giù al tempo della minaccia di demolizione. «Perciò tu hai offerto un grande servizio», disse Prabhupada. «Non solo non è stato demolito, ma ora si mantiene ritto al suo posto». «È in piedi ed è un gran bel tempio», aggiunse Mr. Rajda. Mr. Rajda accennò alla possibilità di un incontro tra Srila Prabhupada e Morarji Desai. Se conveniva a Srila Prabhupada, questo incontro poteva essere programmato. «La mia vita è dedicata a questo fine», disse Prabhupada. «In qualsiasi momento è conveniente per me. Non godo di buona salute in questo momento, eppure sono venuto ancora qui. Sto soltanto tentando, perfino all'ultimo momento della mia vita. Se posso procurare del bene alle persone, mi sento determinato a farlo. Che cos'è questa vita? La vita finirà oggi, domani o il giorno dopo, ma se vivi per l'essenziale, ciò trova in sé il suo significato. Altrimenti anche gli alberi vivono per migliaia di anni. Qual è il beneficio?» Mr. Rajda concluse che l'incontro poteva essere senz'altro organizzato. Avrebbe visto il primo ministro e fissato la data. «Allora», disse Prabhupada, «nel fatto che tu sei stato eletto si può vedere qualche finalità di Krishna. Grazie alle sue benedizioni, disse Mr. Rajda. Avvantaggiati di queste benedizioni, disse Srila Prabhupada. Fai qualche servizio.
Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Vitarasi Dikshurane Dikpatti Kamaniyam, Dasamukha Mauli Balinga Ramaniyam, Keshavadritta Ramasarira, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Vahasi Vapushi Vishadeva Sanam Jaladhavam, Palahati Vitti Milita Jamunabham, Keshavadritta Haladhara Rupa, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare.
L'ultima sera del programma nel Pandal, il primo ministro del Maharashtra fece un discorso introduttivo. Srila Prabhupada invece non era presente. Quando i devoti chiesero di prolungare il festival per un'altra settimana, Prabhupada acconsentì, ma disse che voleva trasferirsi nel suo nuovo appartamento ad Hare Krishna Land. Prima di partire, Prabhupada parlò con Mr. e Mrs. Mahadeya. Prabhupada fece comprare da una sua discepola un bel sari e lo offrì in dono a Mrs. Mahadeva. Resterò con voi e quindi questo non è che un piccolo segno di ringraziamento, perciò non rifiutatelo. Offrì una registrazione su cassetta a Mr. Mahadeva, un sari alla figlia Priti e del denaro ai servitori. Mr. Mahadeva era compiaciuta, ma protestava affermando che era un dovere tradizionale, oltre che un piacere, per loro, ricevere Prabhupada nella loro casa. Precedentemente, Srila Prabhupada aveva sentito la cassetta in presenza di Mr. Mahadeva, il quale aveva apprezzato la riproduzione sonora. Ora, nel ricevere in dono la cassetta, Mr. Mahadeva protestò. «No, Prabhupada, non intendevo che tu dovessi regalarmi la cassetta. Stavo solo apprezzando la registrazione». «No, no», insisté Prabhupada, «è per te, devi tenerla». Quando Srila Prabhupada fece il suo ingresso nel bel appartamento di Hare Krishna Land, osservò che nessun altro poteva superare su Rabbi Swami. «Penso di non avere in tutto il mondo un luogo in cui vivere che assomiglia a questo», disse. «Los Angeles e New York sono grandi città e anche Londra e Parigi, ma nessuno può offrire un palazzo reale così sontuoso». Vedendo che era stata prevista una stanza molto ampia per facilitare le sue differenti attività, Srila Prabhupada disse: «Questa è come la mia stanza al tempio di Radha Damodara. In un angolo scrivo, in un altro sto seduto, in un altro prendo prasada». Il paragone era strano perché la dimora al tempio di Radha Damodara era una celletta, eppure Srila Prabhupada le vedeva collegate. L'inizio a Vrindavana e l'apice a Bombay. In entrambi i luoghi egli era la medesima persona che si ciba umilmente di un po' di prasada, scrive i suoi libri e fa piani ambiziosi per diffondere la coscienza di Krishna. Srila Prabhupada discusse con alcuni discepoli e con il dottor Sharma della sua routine giornaliera a Bombay. Disse che scendeva per il darshan delle divinità e teneva una lezione settimanale la domenica. In speciali occasioni riceveva la visita di qualcuno nel suo appartamento, ma raramente Generalmente, disse, la gente viene a farmi visita e dice, come stai? Come ti senti? E per questo ci vuole una buona mezz'ora. Perciò qual è l'utilità di sprecare il tempo in questo modo? Come stai? Tutti sanno che non mi sento bene. Quindi possono venire al tempio il mattino, disse Tamala Krishna Goswami. Sì, disse Prabhupada, se vogliono davvero vedermi io vado là. Possono vedermi per mezz'ora, parlare? Che bisogno c'è di parlare? Come stai? Come ti senti? Questo non significa parlare. Possono invece comprare qualcuno dei tuoi libri giù, disse Gargamuni. Sì, disse Prabhupada, annuendo in segno di approvazione. Questo è uno spreco di tempo. Voglio interrompere questa abitudine. Non voglio rispondere a queste cose. Come stai? Risparmiando tempo ed energia, disse, potevo lavorare sul libro che stava scrivendo. I devoti affermarono che tutti avrebbero approvato questo programma e sarebbero stati felici che lavorasse al 10° canto. Penso che sarò in grado di lavorare oggi, dichiarò Prabhupada. Ora sono in un luogo molto bello e sono completamente libero, perciò non vi sarà difficoltà. Che Prabhupada non facesse più la sua passeggiata del mattino fu una cosa di cui non ci fu bisogno di parlare. Le persone coinvolte da vicino nella vita di Prabhupada erano giunte ad accettare un nuovo modo di vivere. Niente passeggiate e poche lezioni. Qualcuno suggerì che Prabhupada avrebbe potuto passeggiare sulla terrazza del tetto, ma anche questo sembrava impossibile. No, un piano posso farlo, disse Prabhupada. Non ora, ma posso farlo. State cercando in tutti i modi di pensare al mio benessere. Non so se sarò in grado di ripagarvi, ma farò il possibile. Non è possibile ricompensarvi, siete così gentili. Perciò posso soltanto pregare Krishna di darvi le sue benedizioni in modo da poter rimanere fissi sul servizio devozionale e predicare il suo messaggio in tutto il mondo. Altrimenti non ho modo di ricompensarvi. Senza il vostro aiuto non posso fare nulla. Voi siete così gentili. Per favore, continuate la vostra cooperazione. Questo è il movimento per Para Upakara, per beneficare il prossimo. Abbiamo ricevuto notizie dai templi di tutto il mondo e stanno facendo molto bene, non è vero? Altri templi fuori dall'India stanno facendo molto bene. Swarupa Damodara, che è arrivato da poco dall'Occidente, ha parlato dell'ottimo livello di servizio devozionale in quei paesi. Prabhupada disse che voleva silenzio in modo di poter lavorare e narrò la storia di una donna che con il tintinnio dei suoi braccialetti disturbava il marito. Il marito le portò via un bracciale, ma ancora il suo tink 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 si faceva sentire. Allora fece sparire un altro bracciale, e poi un altro, e un altro ancora, finché le rimase un bracciale soltanto. Allora non vi furono più tink tink tink. Prabhupada fece la specifica richiesta che i suoi segretari non si riunissero a parlare nella stanza adiacente. Deve restare sempre un solo devoto, disse Srila Prabhupada, e deve leggere i libri, così non ci sarà rumore. Appena diventano due, tink tink tink, e questo non voglio. Non avverrà, disse Tamala Krishna, se qualcuno viene a cercarmi uscirò dall'appartamento. Sì, disse Srila Prabhupada, organizza in questo modo, così tutto resterà calmo e sereno. Questo è il tuo appartamento, disse Tamala Krishna, nessun altro deve venire. E noi faremo in modo di vedere tutti i devoti in una sola volta, disse Prabhupada, ma il principio dovrà essere il silenzio, così tutto sarà a posto e sarò libero di lavorare. Prabhupada continuò ad apprezzare la nuova situazione, le stanze erano ben ventilate e piene di luce. Gli altri edifici dell'ISKCON, come il Bhaktivedanta Manor di Londra, era molto bello, ma in molte stagioni non era possibile aprire le porte e le finestre a causa del gran freddo. Si doveva restare al chiuso, disse. A Detroit, a Londra, non si potevano aprire le finestre. Qui a Bombay, invece, la temperatura è ideale. E l'area esterna che Prabhupada vedeva dalle sue finestre era verdeggiante. I giorni passarono e la maggior parte dei devoti a Bombay non vide mai Prabhupada. Erano abituati a vederlo scendere il mattino e a passeggiare con lui lungo la spiaggia di Juhu. Erano abituati a vederlo venire per accogliere le divinità, per fare lezione per il darshan del pomeriggio. Egli era stato sempre aperto con loro, soprattutto in India, concedendo a chiunque lo cercasse di vederlo in qualsiasi momento. Li aveva sempre ricevuti con calore, ascoltando i loro problemi e le loro domande con grande simpatia. Per loro quindi il fatto di non poterlo vedere, benché vivesse in mezzo a loro, era traumatico. Soltanto due o tre segretari stavano con lui, e tutte le volte che altri devoti andavano nelle sue stanze per vederlo, sentivano che lo stavano opprimendo e se ne andavano alla prima opportunità. Inaspettatamente un mattino Prabhupada apparve nella sala del tempio e i pochi devoti rimossero il suo ritratto dal Vyasa in modo che egli potesse sedersi. Non aveva dato alcun preavviso della sua venuta e molti devoti erano assenti. Tuttavia la notizia che Prabhupada era nel tempio si diffuse e i devoti arrivarono correndo. Dopo l'arati del Guru Puja, Srila Prabhupada parlò all'assemblea dei devoti. Disse che era dispiaciuto di non essere potuto venire più spesso e voleva cucinare per i devoti e servirli. Il sabato, egli disse, avrebbe cucinato una festa e avrebbe invitato tutti i devoti nel suo appartamento. Verrò ogni giorno al tempio, disse, e vi rimarrò fino alle 8 per il nostro darshan e per parlare, se c'è qualche commento. Generalmente questo dovrebbe essere fatto ogni giorno e di domenica potete fissare un tempo determinato. Parlerò in serata. In seguito sarà il desiderio di Krishna, come egli vuole. Al presente, invece, questo è il programma. L'umiltà di Prabhupada e la sua capacità di leggere con esattezza nella mente dei devoti fecero sì che essi provassero amore estatico per lui. Alcuni di loro stavano già pensando che Prabhupada li avesse dimenticati e che altre cose fossero diventate più importanti per lui. Ora invece egli li rassicurava, benché apparisse inabilitato, egli stava pienamente reciprocando con i suoi discepoli. Stava dicendo loro che come essi erano controllati da lui, così anche lui era controllato da loro, dal loro servizio d'amore. Srila Prabhupada poi spiegò il significato di Guru Puja, analizzando alcune espressioni della canzone che i devoti cantavano ogni mattina durante la cerimonia. Così la necessità è Prema Bhakti, disse. Prema Bhakti, Jahoite, Avidya Vinaja Jate, Divya Gyana. Che cos'è Divya Gyana? È la conoscenza superiore del sé. Prabhupada spiegò che era dovere del guru risvegliare Divya Gyana, questa conoscenza superiore del sé. Il guru rivela Divya Gyana e per questa ragione è adorato. Nel non devoto Divya Gyana non è mai manifestato. E in questo caso si pensa a se stessi in termini di corpo, come americano, indù, musulmano. Per questa ragione adoriamo il Guru, disse Prabhupada, in quanto egli ci dà una conoscenza superiore. Non questa conoscenza del modo di mangiare, di dormire, di accoppiarsi, di difendersi. Generalmente i capi politici, i capi sociali offrono questo genere di conoscenza, come mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. Il Guru non ha niente a che fare con queste cose. Egli possiede Divya Gyana, la conoscenza superiore. Questo è richiesto. Questa forma di vita. La vita possiede Divya Gyana, la conoscenza superiore. Questo è richiesto. Questa forma di vita, la vita umana, ci dà la possibilità di risvegliare Divya Gyana Rida Prakashita. E se resta all'oscuro di questa conoscenza, allora la sua vita sarà perduta. Ricordatelo. È molto rischiosa la vita se si è di nuovo gettati nelle onde di nascita e morte. Non sappiamo dove andremo. È una cosa molto seria. La coscienza di Krishna è Divya Gyana, non è una conoscenza ordinaria. Perciò dovreste sempre ricordare queste parole. Divya Gyana Hride Prakashita. E poiché il maestro spirituale illumina con Divya Gyana, ci si sente obbligati verso di lui. Yaja Prasada Bhagavat Prasado, Yaja Prasadam Nagati Kutopi. Per la misericordia del maestro spirituale si ricevono le benedizioni di Krishna. Senza la grazia del maestro spirituale non si farà alcun avanzamento. Dal Sri Sri Gurbastaka di Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Questo Guru Puja è quindi essenziale, proprio come è essenziale l'adorazione delle divinità. Non è un'adorazione a buon mercato, è il procedimento dell'illuminazione di Divya Gyana. Vi ringrazio molto.
Radha Madana Mohan Radhe Sanatanir Pran Dhanahe Sanatanir Pran Dhanahe Radha Madana Mohan Radha Madana Mohan Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Madhu Panditer Pran Dhanahe Radha Gopinata Radha Gopinata Radhin Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jiv Goswamir Pran Dhanahe Jiv Goswamir Pran Dhanahe Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha.
Non soltanto Srila Prabhupada stava ricordando ai suoi discepoli che non li aveva dimenticati, ma stava anche ricordando loro che non avrebbero dovuto mancare al Guru Puja e venir meno ai pensieri di adorazione del maestro spirituale, anche se egli non era in grado di venire di persona alla loro presenza. Per la maggior parte del tempo Prabhupada restava nella sua stanza e durante la giornata si spostava da un tavolo all'altro per dettare lo Srimad Bhagavatam, per prendere il prasada e per parlare con gli ospiti. Era soprattutto prolifico nello scrivere. Alzandosi all'una o alle due del mattino, dettava 90 o 100 periodi e occasionalmente anche 200 sul suo dittafono. Questo era più di quanto non avesse mai fatto in mesi. Prabhupada però non aveva appetito, non riusciva a mangiare niente di pesante e talvolta nemmeno a bere una tazza di latte. Palikadasi e a volte Kshirachora Gopinata, un devoto del Bengala, cucinavano per lui. A Prabhupada piaceva lo shukta di Kshirachora Gopinata. Lo shukta era fatto con foglie di neem, melanzane, melone amaro, patate, patate dolci e yogurt. Un mattino Srila Prabhupada chiese del succo d'arancia, ma in cucina non vi erano arance. Gopinata corse a comprarle, ma al suo ritorno Prabhupada stava suonando il campanello. Gopinata si precipitò da lui e gli disse: «Sono appena rientrato, ci vuole un po' di tempo per preparare il succo». Dopo un po' di tempo, poiché il succo non arrivava, Prabhupada ricominciò a suonare il campanello. Mentre Gopinata entrava con il succo, Prabhupada gli disse con tono irritato: «Sono ammalato e non ho appetito, e quando ho un po' di sete occorrono ore». Disse che non voleva il succo, ma Gopinata glielo appoggiò comunque sul tavolo. Srila Prabhupada sollevò il bicchiere e bevve. «Mi stai servendo così bene, io ti rimproverò sempre», disse quietamente. «Diventando vecchi, diventiamo irascibili». Gopinata non se l'era presa per il rimprovero, ma a queste umili parole di Prabhupada si sentì pieno di timore reverenziale. Restò così emozionato che non riusciva più a parlare. Eppure disse con voce tremante: «Ti prego, Srila Prabhupada, non parlare così. Io faccio errori e se tu non mi correggi, chi lo farà?»
Saraswatir Pran Dhanahe
Vi erano molti piccoli scambi personali, come questo, tra Srila Prabhupada e i suoi assistenti, ma talvolta egli era più silenzioso e introverso di quanto non fosse stato in precedenza. Passava molto tempo a cantare e a leggere, e soltanto in occasioni speciali vedeva un ospite. Srila Prabhupada accettò di essere intervistato da Mr. Koshi, viceredattore della rivista The Current. L'approccio di Mr. Koshi, che voleva un'intervista animata, non fu reverente, ma provocatorio. Prabhupada era interessato a parlare a un pubblico vasto attraverso le pagine di una rivista, ma non era disposto a lusingare il giornalista o a fare compromessi, soprattutto da un po' di tempo a quella parte. Come al Panda di Bombay, parlava nel modo più chiaro e diretto. Chiunque lo avvicinasse veniva informato a proposito di Krishna, come anche dell'illusione insita nel fatto di non voler accettare Krishna. Mr. Koshi domandò a Prabhupada perché mai egli fosse stato riconosciuto prima in paesi stranieri che in India. Perché essi, gli indiani, sono così poveri che non possono acquistare diamanti, disse Srila Prabhupada. Tuttavia i diamanti ci devono essere. Hanno una mentalità così ristretta, la loro educazione è stata così miseramente distribuita che non possono capire. Miseramente distribuita? Domandò Mr. Koshi. Sì, rispose Prabhupada. Viene loro insegnato. Tu sei questo corpo. Saltate come cani e gatti. Un gruppo come corvi riuniti in gruppo. Cra, cra, cra. Questo è l'insegnamento che hanno ricevuto. Forma un gruppo e gracchia. Nella Bhagavad Gita però questa parola nazionalismo non è presente. Queste sono tutte parole prese a prestito. Allora qual è l'alternativa? Domandò Mr. Koshi. Stiamo predicando l'internazionalismo, rispose Prabhupada. Tutti benvenuti, venite alla coscienza di Krishna. Qui ci sono cristiani, indù, africani, musulmani, tutti. Queste sono le vere Nazioni Unite. Se pensano, sono americano, allora perché seguono un povero uomo indiano? Gli indiani sono noti, fuori dall'India, come poveri in canna. Se invece coltivate il nostro standard di conoscenza, la Bhagavad Gita, allora siamo i più ricchi. Possiamo dare questi doni al mondo intero. Prabhupada aggiunse che era riprovevole che studiosi e politici pretendessero di essere studiosi della Bhagavad Gita senza nemmeno conoscere la differenza tra il proprietario del corpo e il corpo. Non conoscono nemmeno le prime lezioni della Bhagavad Gita. Allora qual è la soluzione? Si informò Mr. Koshi. Soluzione? Gridò Prabhupada. Dovete imparare! Ma non vogliono farlo, disse Mr. Koshi. Allora andranno all'inferno, rispose Prabhupada. Che cosa si può fare? Se vuoi, tagliati la gola, puoi farlo. Che ti può salvare? Il tuo dovere però consiste nel dire, non suicidarti. Mr. Koshi sollevò la questione del bere tè e caffè. Non riusciva a capire come queste cose potessero essere colpevoli. Prabhupada spiegò che erano intossicanti. Ma vi sono milioni di persone come me, obiettò Mr. Koshi. Milioni di zero non significano uno, rispose Srila Prabhupada. Zero è zero. Se ci sono 7 milioni di zero uniti insieme, non puoi fare uno. Mr. Koshi voleva anche chiedere a Prabhupada perché attribuisse tanta attenzione soltanto a Krishna, mentre vi erano centinaia di dei nel Pantheon. Ma Prabhupada tagliò corto. Mr. Koshi si informò sulla controversia del lavaggio del cervello. Le accuse sono tante, ma ora il caso è in tribunale. Ma non esigi il riconoscimento di un tribunale? Domandò Mr. Koshi. Voi lo esigete, replicò ridendo Prabhupada. Io non lo esigo, voi non lo esigete. Sì, disse Mr. Koshi, finché c'è un dubbio. Perché voi dipendete dal tribunale, disse Prabhupada, dipendete dai giudici. Noi invece non dipendiamo da nessuno, dipendiamo soltanto da Krishna, questo è tutto. Sappiamo qual è il nostro dovere. Srila Prabhupada spiegò ulteriormente che l'opposizione stava entrando in America perché tanti giovani stavano accettando la coscienza di Krishna. I giovani la stanno accettando, disse Prabhupada, stanno predicando, hanno sacrificato la loro vita, quindi sono persone intelligenti, possono comprendere che non dovrebbero morire. La coscienza di Krishna non è un esercizio ricreativo per un uomo vecchio. No, disse Mr. Koshy, ma tu sei responsabile di ciò. Non lo sono, disse Prabhupada, il responsabile è Krishna, io sto soltanto distribuendo, il mio dovere consiste nel distribuire, questo è tutto. Mr. Koshy si informò se Prabhupada si sentiva felice del modo in cui il suo movimento si era diffuso e Prabhupada rispose: perché non dovrei essere felice? Non ho inventato niente, questo non è un mio affare personale. Saltando da un discorso all'altro in cerca di una copia di una rivista leggibile, Mr. Koshy domandò a Prabhupada: com'è la tua salute ora? Non buona, disse Prabhupada. Salute o non salute, si tratta di una macchina esteriore. Non ha importanza. Se però è una buona macchina, ci aiuta. Questo è tutto. Altrimenti, se non ci aiuta, buona o cattiva che sia la macchina, non fa differenza. Che cosa accade se la macchina si ferma? Se la tua macchina si ferma, prendi un'altra macchina. Questo è tutto. Perché dovrei essere sopraffatto? Oh, la macchina se ne va, se ne va. Per questa ragione Krishna dice: ti lamenti per una macchina? Che assurdità. Questo non è l'intento di un pandita. E Mr. Koshy, come si svolge abitualmente la tua giornata? Che posso dire, rispose Prabhupada, ho tante diverse attività. Avendo l'impressione che l'intervista fosse andata avanti fino al punto in cui poteva essere vantaggiosa, Tamala Krishna interloquì. Srila Prabhupada, vorrei suggerire che se vi sono ulteriori domande, potremmo tentare di rispondere, e poi, se ce n'è qualcuna rimasta senza risposta... No, disse Prabhupada, egli non ha risposta su questo argomento spirituale. Mi farà alcune domande di carattere politico. Noi non abbiamo alcuna funzione in politica. Mr. Koshy trascurò l'indicazione del segretario di Prabhupada, continuò con le sue domande. «Guarda», disse, «quando vedo un gruppo di giovani come questi che danzano sulla strada mi sento disturbato. Che necessità c'è di questo canto?» «Quello che è cibo per un uomo è veleno per un altro», rispose laconicamente Prabhupada. «No, no», disse Mr. Koshy, «deve pure esserci un obiettivo dietro». «Sì», rispose Prabhupada. È il metodo di comprensione spirituale per quest'era. Mr. Koshy si informò a proposito del sesso illecito. E Prabhupada rispose che il sesso doveva essere limitato al matrimonio e al solo fine della procreazione. Non pensi che ai bambini si dovrebbe dare libertà di scelta? «Vuoi dare la libertà ai bambini?» domandò Prabhupada. «Lo sto chiedendo a te», disse Mr. Koshy. «No, no», disse Prabhupada, «che utilità c'è nel dare libertà a un bambino? Di usare un rasoio? Staglierà la gola e basta». «Ma un po' più avanti, negli anni, forse...» «Più tardi, sì», disse Prabhupada, «è raccomandato. Quando un figlio ha 16 anni può fare ciò che vuole, non prima». Ora Mr. Koshy era pronto a concludere. «Qual è il tuo messaggio al mondo?» domandò. Prabhupada e i devoti risero. «Me lo chiedi di nuovo?» disse Srila Prabhupada. «Dopo aver letto il Ramayana mi chiedi chi è il padre di Sita? Te l'ho già spiegato!» Prima che Mr. Koshy lasciasse la stanza, Prabhupada raccomandò. «Scrivi un bell'articolo!» «Non preoccuparti!» rispose Mr. Koshy. «È il mio lavoro!» Srila Prabhupada si assicurò che Mr. Koshy prendesse il prasada prima di andarsene. I discepoli continuarono ad andare a Bombay sperando di ricevere dirette istruzioni da Srila Prabhupada. Molte cose potevano essere svolte attraverso il suo segretario per quanto riguardava le relazioni più importanti del movimento e dei suoi leaders. Per posta, Prabhupada ebbe la notizia di un progetto di Atreya Rishi che aspirava a introdurre la coscienza di Krishna a Karachi, nel Pakistan, ed egli disse che il progetto era intelligente. Vide e approvò un nuovo film di Adubara. Si incontrò con Hamsadutta, Swami, e gli chiese di sviluppare la predica a Sri Lanka. Approvò di cuore la partenza di Prabhavishnu per Dhaka, nel Bangladesh, a scopo di predica. Udì della necessità di energici predicatori a Hyderabad, e quando il discepolo di Prabhupada, Sridhara Swami, venne a vederlo, gli chiese di recarsi là. Vide Lokanath Swami e lo incoraggiò nel suo programma di viaggi su un carro a buoi per predicare nei villaggi indiani. Lokanath aveva portato a Srila Prabhupada una traduzione in lingua marathi della perfezione dello yoga e Srila Prabhupada rimase seduto per un po' di tempo ad ascoltare Lokanath Maharaj che leggeva a voce alta. Benché affermasse di non conoscere la lingua marathi, quando a un pugiare dell'ISKCON di Bombay volle sapere se alcune salagram Srila erano autentiche, Srila Prabhupada consentì. Le vide, confermò che erano genuine e consigliò il modo in cui esse potevano essere adorate. Prabhupada cercava di evitare determinati affari relativi all'amministrazione, anche se spesso era quello di non avallare, come nel caso in cui si trattava di indugi relativi al completamento dell'attività di costruzione a Bombay. Poteva udire il rumore dei lavori in corso e benché talvolta essi fossero un fastidio, era solo la lentezza che lo agitava. Talvolta sedeva silenziosamente per ore e poi faceva notare al suo servitore e al suo segretario di essere contrariato per i ritardi nel completare la costruzione. «Voi siete lavoratori sinceri», diceva ai devoti incaricati, «ma non avete l'intelligenza. Posso capire che questo lavoro di costruzione non va avanti. Devo chiudere gli occhi? Posso farlo, ma io sono un uomo sensibile. Come posso chiudere gli occhi? Essi stanno sempre a scusarsi». Srila Prabhupada esaminava i diversi leaders e trovando difetti in ognuno di loro concludeva che erano incompetenti per poter affrettare l'opera di costruzione. Quando Tamala Krishna suggerì che forse avrebbero potuto consultare un membro a vita esperto in costruzioni, Prabhupada approvò. Così Mr. Mohatta, un ingegnere membro a vita, fu accompagnato a vedere Srila Prabhupada.
ऐसी ऊंचाई है कल कल करते झरनों सा संगीत है खिले हुए फूलों सी निर्मल सुगंध है और सागर सी गहराई है मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से हरिओम शरण जी और नंदिनी शरण जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी भक्तिपूर्ण मधुर आवाज से आज का कार्यक्रम आरंभ करें
mm-hmm. विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
A quel tempo l'impresa di costruzione esigeva che tutti i conti arretrati fossero saldati prima di continuare i lavori. Ma Srila Prabhupada aveva detto che non avrebbe saldato nessun conto prima che il lavoro fosse completato. Poi tutti i conti sarebbero stati completamente pagati. Benché alcuni devoti fossero più inclini a pagare almeno parzialmente l'impresa, in modo che il lavoro potesse proseguire senza intoppi, Mr. Mohata apprezzò immediatamente il ragionamento di Prabhupada e cominciò a trattare su questa base con l'impresa edilizia. Ottenne dei risultati e Prabhupada si sentì sollevato. Così, benché fosse ansioso di ritirarsi completamente, Prabhupada sentiva che non poteva ancora congedarsi dall'amministrazione dell'ISKCON. Srila Prabhupada non aveva un medico regolare. Di tanto in tanto un Kaviraj, un medico che segue la medicina ayurvedica, faceva atto di presenza e dava una medicina. Ma Prabhupada non la prendeva seriamente in considerazione. Non considerava molto qualificati questi Kaviraj e se la medicina era amara e produceva qualche cattivo effetto, interrompeva immediatamente la cura. Ogni cosa dipendeva da Krishna e un dottore non poteva cambiare la situazione. Prabhupada citò i metodi relativi delle medicine ayurvediche e omeopatiche, ma come per ogni altro discorso mondano, anche la medicina era qualcosa verso la quale egli nutriva uno scarsissimo interesse. Cominciò a farsi leggere i giornali. Molte notizie si riferivano alla caduta del partito del congresso e alle riforme promesse dal partito di Janata. Di tanto in tanto Prabhupada commentava: questi mascalzoni, dovunque vadano, creano agitazioni. Una volta osservò: manda su manda Mataya. Essi hanno una concezione molto, molto scadente. Le loro concezioni religiose, sociali e politiche sono tutte condannate. La conclusione di Prabhupada era: tutto ciò che gli sciocchi e i mascalzoni fanno, questo sono i giornali. Prabhupada diresse Tamala Krishna e altri a scrivere articoli e lettere per replicare ad alcune storie dei giornali. In un editoriale lo scrittore criticava l'educazione formale considerandola corruttrice della mente dei ragazzi. I pedagogisti e i ricercatori, premeva l'autore, dovrebbero esaminare la questione e suggerire i rimedi. Disse Prabhupada: ciò significa che i mascalzoni non sanno che l'ateismo e l'educazione atea saranno del medesimo segno. Gli insegnanti che suggeriscono ciò sono essi stessi cattivi e sono le guide. Non sanno qual è il difetto. Potete scrivere loro. Voi capi non conoscete qual è la causa. La causa è la seguente: Arav Abaktasya Kuto Mahad Guna Mano Ratenashati Davato Bai. Senza coscienza di Dio non può esserci alcuna educazione. Non possono esserci buone qualità. Voi non lo sapete e vi limitate a piangere nel deserto. Tutta l'educazione e la sua propaganda consiste nel rendere ateo il mondo, benché la più scientifica conoscenza di Dio sia qui, presente, nella Bhagavad Gita. Scrivetegli, dategli un ceffone. Non lo sai? Un altro articolo. 100 milioni di Harijan scelgono un nuovo messia. Celebrava l'anniversario della morte del dottor Amritsar, il campione precedente dei diritti umani relativi alla casta degli intoccabili. Lo scrittore deplorava che gli intoccabili definiti Harijan da Mahatma Gandhi fossero così oppressi e presentassero un così enorme e sconcertante problema ai leaders e alla gente dell'India. Srila Prabhupada chiese a Tamala Krishna di scrivere all'editore spiegando che la coscienza di Krishna è in grado di elevare i più degradati. Li innalzeremo fino a Dio, disse Prabhupada, in qualunque condizione si trovino. Il difetto consiste nel fatto che Gandhi iniziò il movimento degli Harijan, mantenendoli nelle condizioni in cui essi si trovavano e nel medesimo tempo cambiando il loro nome in Harijan, proprio come si oppone una etichetta. ciò è destinato a fallire. Se ti limiti a dare del denaro in modo artificiale o un'approvazione formale, niente potrà cambiare. Dobbiamo cambiare l'individuo, ma essi non hanno progetti a questo fine. Non dobbiamo abusare del termine Harijan, che significa compagno personale di Dio. E qui finisce anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Cantare Krishna e lotta.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Sang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna.